they tell you.
E sono le 11:36, questa è Controradio, il cielo Firenze è nuvoloso, per etola ci sono quasi 12 gradi, si arriverà a sfiorare i 17 gradi nelle ore più calde del giorno, sulla costa lo stesso cielo, 14 gradi. Di questo naturalmente ne parleremo fra poco con il Lamma. C'è sempre questa aria di alta pressione su tutto il Mediterraneo, però arrivano le nuvole e vedremo un po' con il Lamma di farci spiegare come e perché. Intanto continuano a scorrere le notizie dal mondo tremende. Queste tre minuti fa da Sky TG24, nuovi raid su Iran che risponde, colpiti i paesi del Golfo e l'aeroporto di Dubai. 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1, questo probabilmente non c'è scampo, oggi tutte le televisioni private si parlerà di questo, dei motivi, un sacco di esperti in televisione ci spiegheranno come e perché tutto questo orrore stia succedendo. Rimanete su Controradio. Ed eccoci all'appuntamento domenicale con il Lamma. Buongiorno Giulio Betti.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giulio, il cielo è nuvoloso, abbiamo avuto un mese di pioggia, ora non è che abbiamo un altro mese di cielo nuvoloso, perché ormai le cose vanno a mesi interi, tutto quello che succede. Che succede, Giulio? Illuminaci.
Diciamo che ormai abbiamo un clima alla Blade Runner, ecco. Mite, piovoso, umido, uggioso.
No, e avevo salutato l'arrivo dell'alta pressione con gioia, ma questa alta pressione non fa l'alta pressione. Che sta facendo, Giulio? Spiegaci questo fenomeno.
Allora, non la sta facendo, diciamo che la fa in collina, in montagna, dove le temperature sono molto, molto, molto miti. Abbiamo lo zero termico a 3.000,
la miseria,
era intorno ai 3.400-3.500 metri, addirittura sulle Alpi, quindi uno zero termico di
altissimo,
che dovrebbe esserci a giugno. Quindi direi che l'anticiclone il suo dovere lo fa anche troppo, con temperature molto alte, via, diciamo così, per essere fine febbraio, un po' su tutti i rilievi. E in pianura, purtroppo, quando c'è l'anticiclone d'inverno, se non ci sono
i venti
di grecale, succede che arrivano le nubi basse in versione termica, però possiamo dire così, non c'è il sole, ma almeno non fa freddo.
Ci consoliamo così.
Consoliamoci così.
Allora, oggi è un giorno importante, perché oggi è il primo marzo e per voi inizia la primavera.
Esatto, sì.
Oggi è il primo giorno di primavera per quanto riguarda i meteorologi.
Esatto, noi abbiamo questa, cioè diciamo la meteorologia dal punto di vista proprio anche per praticità identifica l'inverno dal 1 dicembre al 28-29 di febbraio, quindi formalmente oggi inizia la primavera meteorologica, che non è ovviamente quella astronomica. Ed è carino ricordare, secondo me, proprio in virtù del fatto che le temperature sono molto miti, che 8 anni fa in questo momento nevicava su Firenze nel 2018, un'imbiancata più che coreografica, è l'ultima vera nevicata sulla città, un po' anche sulle pianure del settentrione della Toscana, erano esattamente 8 anni fa a quest'ora.
A quest'ora, grazie per questo dato statistico.
Sì.
Allora, tutta la settimana, questo lo posso dire anch'io, figurati, tutta la settimana sarà così, ha fatto il meteorologo oggi. Che ne dici?
Diciamo c'è una piccola eccezione, però domani
c'è un disturbino piccolo.
Esatto, un disturbino piccolo dovrà domani. Alcune persone in Toscana, diciamo quelli più appassionati di meteorologia, vedranno il loro barometro segnare pressione di 1024-1026 hectopascal e pioverà. Questo perché al suolo, nei bassi strati, rimane un'alta pressione, mentre in quota a 5.000 metri circa transita una saccatura, un vortice molto veloce, che porterà domani delle piogge sulle province meridionali, e sottolineo meridionali della Toscana, quindi non interesserà la zona di Firenze. Lo farà però dalla notte di martedì e fino alla mattina di martedì transiteranno delle piogge anche su Firenze, e tutto per via del transito di una perturbazione alle alte quote, che però non avrà, diciamo, il corrispettivo al suolo. Ecco, piccola curiosità.
Quindi non si vedrà sulle isobare, giusto?
Esatto.
Sulle isobare io non la vedrò passare. Sulle isobare mi rimane questo blocco di alta pressione pazzesco che sta bloccando tutto il Mediterraneo. Come nelle altre nazioni europee, che avevano avuto addirittura anche molto più caldo di noi, tipo Spagna, se non sbaglio, come sta andando da loro? Uguale?
Allora Spagna, ma soprattutto la Francia meridionale, addirittura ha raggiunto i 30 gradi.
Mamma mia!
29 gradi e 6 se non mi sbaglio, e in Spagna 28-29, ma più che altro fa impressione il dato francese, è stato un record assoluto per febbraio nella Francia sud-occidentale, però anche in Italia non ce la siamo cavata male, abbiamo avuto punte di 24-25 gradi nelle valli valdostane, per esempio.
La cosa strana è anche questa, che al sud è più fresco che non.
Ma succede in realtà succede spesso che quando, diciamo, eventi di caldo anomalo, perché di fatto stiamo parlando di questo anche se è febbraio, sull'Europa occidentale, Francia, nord-ovest, Toscana, generalmente al sud le temperature sono molto più contenute. Viceversa, quando ho un'ondata di caldo forte al sud, generalmente questa ondata di caldo è meno intensa al nord. Va completamente sono a fasi inverse.
La domanda, guardando lungo, perché oggi è domenica, certo, noi guardiamo lungo. Abbiamo definito questo metodo di quest'anno un meteo a blocchi, no? Ti va bene come definizione? Perché c'è arrivato il blocco delle piogge, ora c'è il blocco del nuvoloso. E cosa ci aspetta? E quando? Secondo quello che vedete a questo punto nella sfera quasi di cristallo, perché se andiamo a oltre una settimana, se non sbaglio.
Allora sì, dunque, in realtà in questi casi fare una tendenza generale, non dettagliata, è relativamente semplice, perché l'anticiclone, quando si incaponisce è difficile scalzarlo, soprattutto in questi anni in cui appunto gli anticicloni sono particolarmente forti. Allora, che cosa avremo? Avremo praticamente da qui, direi, fino al 7-8 marzo l'Italia in gran parte all'interno dell'alta pressione, quindi in condizioni, direi, di stabilità prevalente, a parte la perturbazione di domani, in un contesto termico molto molto mite. Però sul Mediterraneo occidentale agirà per più giorni un minimo isolato.
Pericolosissimi, esatto. Cutoff.
Bravissimo, esatto, è pericoloso, non per l'Italia, grazie al cielo, però è pericoloso per la Spagna orientale e per la Francia meridionale. Quindi ecco, sono zone d'Europa quelle dove, a partire direi da giovedì prossimo, e penso non ci saranno grandi variazioni, ci potranno essere piogge insistenti, persistenti, che a lungo andare potrebbero raggiungere anche la Sardegna.
Ecco, perché poi il cutoff è vero che sono prevedibili, però ogni tanto decidono anche di spostarsi, quindi bisogna tenerlo d'occhio, no?
Assolutamente. Allora, diciamo che esperienza ci dice che quando c'è un anticiclone come questo, i cui massimi sono sull'Europa centrale, l'Italia del nord, la Toscana sono abbastanza protette, mentre questo cutoff è un po' più a rischio la parte meridionale italiana.
Come è successo quello che chiamavano il famoso ciclone, in realtà era un cutoff.
Esatto, specificarlo.
Specifichiamo, e quindi ne abbiamo un altro che però, visto la forza dell'alta pressione, non dovrebbe arrivare fino a noi.
Dovrebbe. Comunque poi ci riaggiorniamo ovviamente
giorno per giorno, come sempre. Grazie davvero, grazie, bella, mi è piaciuta questa puntata, mi hai spiegato un sacco di cose, spero sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori. Buona domenica.
Grazie davvero, ciao.
nostro ascoltatore Stefano ha un dilemma: sono indeciso se comprare la friggitrice ad aria o l'asciugabiancheria. Questo perché probabilmente quello che vuole dire, con le nuvole è scarso il vento, che quasi non c'è, il bucato non si asciuga fuori, e allora diventa l'asciugatrice diventa importante. Poi è la miseria, questo è il nostro ascoltatore Corrado: dal 18 aprile al 9 maggio sarò sul cammino portoghese da Lisbona a Santiago, quando vi potrò chiedere le previsioni? Dal 18 aprile almeno i primi di aprile, dai. Asciugatrice tutta la vita, dice, suggerisce invece un altro nostro ascoltatore che non si firma, a Stefano. Quindi Stefano, vai a comprare l'asciugatrice, e qui mi sa che per almeno altri 10 giorni avremo nuvole. nuvole. Allora vediamo un po' qua. Vabbè, la cronaca internazionale oggi, le ultimissime, 8 minuti fa, nuovi raid su Iran che risponde, colpiti i paesi del Golfo e l'aeroporto di Dubai. E poi vediamo un po', un'ora fa l'Iran risponde all'attacco da Tel Aviv a Dubai. Sono ora, però vado su CNN, vediamo se ha qualcosa di più recente. Eccolo qua, un minuto fa, questo, sto guardando la timeline come sta uscendo. Iran, traduco dall'inglese quindi il mio italiano non sarà perfetto, non lo è mai comunque, in particolar modo in questi casi. L'Iran forma una leadership, un consiglio di guida, un leadership council, un consiglio di guida per mandare avanti il paese dopo l'uccisione di Khamenei. 20 minuti fa Putin ha chiamato l'uccisione di Khamenei un cynical murder, un omicidio cinico che ha violato la legge internazionale. Poi vediamo un po', il segretario della difesa della Gran Bretagna dice che l'Iran sta lashing out, sta spargendo in maniera indiscriminata attacchi in tutto il Medio Oriente. Poi una dichiarazione dell'IDF che non dimentica il 7 ottobre e continuerà a attaccare i nemici di Israele. Queste sono le ultimissime da CNN. C'è anche un video dove c'è un attacco iraniano ad un'area commerciale di Dubai. Questo fa particolarmente effetto, l'attacco ad un'area commerciale di un paese terzo. Per quanto riguarda l'asciugatrice e la friggitrice d'aria, Maria Angela, asciugatrice per sempre, la friggitrice d'aria è solo un fornetto. Quindi Stefano, vai a comprare questa asciugabiancheria.
ha successo. E cresce nel tempo.
Ben trovati ascoltatori. È tornato il grande successo di BTP Valore. Siete pronti?
BTP piace.
BTP Valore.
È l'investimento che ti lascia in pace. BTP piace.
BTP Valore.
Comprali dal 2 al 6 marzo dal tuo home banking, alla posta o in banca. Scopri di più su mef.gov.it.
BTP piace.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
353-473-7848 è il nuovo numero WhatsApp per lasciare i tuoi messaggi. Un'emozione, un ricordo, quello che rappresenta Controradio per te o anche solo un augurio per i nostri 50 anni. Li riascolterai in Controradio, è una radio stupenda, a partire dal 9 marzo. Ricorda, il nuovo numero WhatsApp è 353-473-7848. Lo trovi anche sul sito controradio.it. In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 5 all'8 marzo al Teatro Magnolfi, Changing the Sheets. Amore, fresco ogni settimana. Una commedia brillante, ironica e provocatoria che racconta la precarietà affettiva di una generazione iperconnessa, ansiosa e incapace di stare davvero in relazione.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 4 marzo alle 17.30 Giorgio Vallortigara presenta Desiderare, Marsilio Editore, introduce Alessandro Pagnolini. Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita alla città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Stargazing.
E do il buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi, INAF, Osservatorio di Aceitri.
Buongiorno, buongiorno Jimmy, buona domenica a tutti e a tutti.
Oggi abbiamo un grande argomento, dottoressa.
Grandissimo, gigantesco.
Gigantesco, parleremo di Giove, Giove, il grande Giove. Giove. Perché sì, parliamo di Giove, dottoressa?
Vabbè, perché diciamo che si vede bene, benissimo, anche a occhio nudo, e è facile insomma individuarlo, e poi non ne avevamo mai parlato. Secondo me ci sono cose interessanti, anche importante capire come funziona per noi scienziati insomma in generale. Allora, inizio col dire che si vede benissimo anche a occhio nudo, e lo trovate nella costellazione dei Gemelli abbastanza facilmente. L'altro giorno ero ferma a un semaforo in macchina e c'era un ragazzo che aspettando di attraversare puntava il telefono verso il cielo cercando, no? Sicuramente stava osservando Giove e cercava di capire con qualche app cosa fosse sto faro luminosissimo che vedeva. Allora io vi dico come fare anche senza le app. Stasera, in queste sere alle 19, appena fa buio, se vi rivolgete esattamente a sud e cercate la costellazione del gigante Orione, che lo abbiamo detto tante volte ma fa sempre bene ricordare, è questo grande rettangolone, forse un po' più un trapezio, con tre stelle perfettamente allineate un po' obliquamente in fila al centro del rettangolo, che nel mito classico associato alla costellazione ufficiale rappresentano un gigante cacciatore abilissimo, che ha due stelle sopra le tre stelle in fila, diciamo, che sono le spalle del gigante, e due sotto in posizione più o meno simmetrica rispetto alle tre stelle in fila della cintura, che rappresentano le gambe del cacciatore. La spalla destra del gigante è quella che cioè quella che noi vediamo a sinistra, è una stella rossa che si chiama Betelgeuse, mentre la gamba opposta si chiama Rigel. Sono nomi arabi che vogliono proprio dire qualcosa tipo la spalla e il piede del gigante. Comunque, se unisco queste due, parto da Rigel, passo per la cintura, arrivo a Betelgeuse e continuo sopra Betelgeuse, praticamente stasera arrivo, continuando su questa, insomma, questa linea che unisce Rigel e Betelgeuse, arrivo su Giove, che è un punto luminosissimo, e poi continuando ancora ci sono due stelle abbastanza luminose che sono le due stelle più luminose dei gemelli, e sono Castore e Polluce, che pure si vedono abbastanza bene. Per ulteriore verifica vi dico che Giove stasera alle 19, quando fate questa operazione, controllate che sia giusto, ma a parte che non vi potete sbagliare perché è davvero brillantissimo, si vede, comunque si trova a 60 gradi di altezza sopra l'orizzonte, cioè nel nostro sistema di misure angolari a palmi e pugni, sono tre palmi aperti dal mignolo al pollice, tenendo il braccio teso, oppure se vi piace il pugno alzato, come qualcuno ha commentato,
certo,
la scorsa settimana,
questo è controllato. Radio. Pugno, parliamo di pugni, dottoressa,
bene.
È meglio.
Allora, quattro pugni.
Oh.
Va bene? Ok. Quindi fidatevi, vedrete che si vede proprio bene e non lo potete mancare. Ora, Giove è il pianeta più grande e più massiccio del sistema solare, tipo la sua massa è più del doppio della massa di tutti gli altri pianeti messi insieme, 2,5 volte. È abbastanza lontano dalla Terra, la sua orbita è una distanza dal Sole in media 5 volte più lontana di quella della Terra. È stato studiato da Terra con vari telescopi nel tempo, e con anche Hubble e il James Webb Telescope, i telescopi spaziali, ma è stato anche visitato da parecchie sonde spaziali, perché è importante capire come si è formato e come funziona per avere informazioni sul nostro sistema solare, soprattutto sulla sua formazione, sui primi tempi, sul sistema solare primordiale, perché è stato sicuramente il primo pianeta a formarsi 4,5 miliardi di anni fa. 4,5 miliardi di anni fa una gigantesca nebulosa, nube di gas e polvere, collassò formando il nostro sistema solare, cioè formando il Sole per prima cosa. Questa nebulosa era composta principalmente da idrogeno gassoso, poi anche tracce di elio e di altre cose, ma molto molto idrogeno, e la maggior parte della nebulosa divenne il Sole, mentre gli avanzi, diciamo così, si condensarono per formare prima Giove e poi gli altri pianeti, la Terra, gli asteroidi e le comete. Non sappiamo come si inneschi questo collasso gravitazionale che dalla nube porta alla stella, ma sappiamo con certezza adesso che questo è un processo che è all'opera in tutto l'universo. L'abbiamo osservato in diversi sistemi in formazione e pianeti simili a Giove che abbiamo visto orbitare attorno a altre stelle. Giove si pensa che sia stato il primo a formarsi e relativamente poco tempo dopo la nascita del Sole, perché è composto principalmente degli stessi gas leggeri di cui è composto il Sole, idrogeno, dicevo prima, e un po' di elio. Dopo i primi anni, milioni di anni di vita di una stella, inizia che la stella si accende, no? Si genera un vento da parte della stella che spazza via la maggior parte dei gas leggeri che sono rimasti intorno, degli avanzi leggeri della nebulosa originaria, della formazione della stella. E quindi se Giove è composto principalmente di idrogeno, elio, i gas leggeri di cui è fatto il Sole, deve essersi formato per forza quando questi erano ancora vicino al Sole e quindi presto. Per questo ci dà informazioni sul sistema solare primordiale e sulla formazione.
Quindi dottoressa, la Terra, il nostro pianeta, è praticamente l'avanzo degli avanzi. Siamo lo scarto degli scarti, questo
sì,
praticamente.
Sì, perché i pianeti rocciosi ovviamente sono i resti, diciamo, anche con gli elementi più pesanti. Non si sa ancora bene. Comunque, questo processo si vede anche nella formazione di esopianeti e di stelle in altri sistemi solari. L'abbiamo osservato e lo stiamo osservando sempre meglio. Però, diciamo, quindi, da una parte Giove, capire come si è formato ci aiuta a capire come si è formato il sistema solare. solare, quindi anche la Terra, ma poi anche come si stanno formando gli altri esopianeti, cioè sono collegate le cose. Quindi per studiarlo bene, all'inizio ci sono stati i flyby delle sonde, ne abbiamo parlato, innanzitutto le Pioneer, la Pioneer 10 e 11 nel 73 e nel 74, poi la Voyager 1 e 2 nel 79. Flyby vuol dire che gli sono passati accanto, sorvoli, no? E hanno già scoperto delle cose interessanti, per esempio dettagli sull'atmosfera di Giove, perché Giove è un pianeta di gas, abbiamo detto, è un gigante gassoso, ma questo non gli impedisce di avere un ulteriore strato di gas, un'atmosfera intorno, per cui le fasce che vediamo in tutte le foto del pianeta, la caratteristica struttura a righe, no? A fasce delle foto, la grande macchia, i vortici, tutto ciò che associamo all'immagine di questo gigante gassoso in realtà non sono immagini del pianeta ma dell'atmosfera del pianeta. Il pianeta è sotto e non si vede, anche se è ovvio che essendo l'atmosfera di gas e il pianeta pure di gas non c'è un confine preciso, qui finisce il pianeta e comincia l'atmosfera come sulla Terra, no? E c'è una convenzione tra gli scienziati che hanno detto va bene, quando la pressione è un bar, cioè come quella a terra a livello del mare più o meno, significa che qui diciamo che finisce il pianeta e comincia l'atmosfera di Giove. Però nel caso di Giove si tratta di uno spessore dell'atmosfera di migliaia di chilometri, 5.000 dicono, insomma diverse migliaia. Invece per la Terra lo spessore convenzionale dell'atmosfera è fissato a 100 chilometri soltanto. Va anche detto chiaramente che la Terra e Giove hanno dimensioni completamente diverse, no? La Terra è molto più piccola. Comunque, grazie a queste prime missioni di sorvolo ha iniziato a pensare invece a osservatori specifici, sonde che andassero a mettersi in orbita intorno al grande gigante gassoso, il GGG in questo caso, no? E in particolare la prima sonda a andare a mettersi in orbita intorno a Giove fu la sonda NASA chiamata Galileo. Il nome della sonda ovviamente è significativo perché Galileo Galilei fu il primo a osservare Giove con il telescopio, ma soprattutto nell'osservarlo fece una scoperta, si rese conto di una cosa rivoluzionaria, cioè che per la prima volta nella storia aveva osservato altre lune, cioè qualcosa, anzi quattro qualcosi che non ruotavano per nulla attorno alla Terra ma intorno a Giove, lune di Giove. E conscio dell'importanza della scoperta, Galileo li aveva chiamati astri Medicei, dedicando la scoperta di questi, come li aveva scritto nel Sidereus Nuncius, quattro pianeti non mai finora veduti a Cosimo II de' Medici, nella speranza di ingraziarselo. Ci riuscì e infatti Cosimo poi lo chiamò a Firenze Galileo. Comunque la sonda lanciata nell'89 su uno shuttle andò prima verso Venere per avere la spinta e poi arrivò nel 95 a Giove, e la prima cosa che fece prima ancora di mettersi in orbita intorno a Giove fu rilasciare una piccola sonda figlia, la Galileo Jupiter Atmospheric Probe, una cosa a forma di wok per intendersi, con un paracadute, che si tuffò nell'atmosfera di Giove per studiarla da dentro e mandò dati a terra per 58 minuti, quasi un'ora.
Accidenti, è tanto.
Scendendo per circa 200 chilometri dentro le nuvole e trasmettendo all'orbiter, cioè la sonda madre che nel frattempo era in orbita intorno, si era messa in orbita intorno a Giove, i dati relativi alla misurazione della luce che arrivava nelle varie profondità, diciamo, dell'atmosfera via via che scendeva, il calore che arrivava via via che scendeva dal sole, no? La pressione, la temperatura, venti, i fulmini, la composizione atmosferica. E dopo un'oretta di discesa scoprì che le temperature erano altissime sotto. È una cosa strana perché Giove è lontano dal sole, quindi ci si aspetterebbe un gran freddo, e invece nell'atmosfera c'è una fascia che si chiama termosfera dove si raggiungono temperature più alte di 400 gradi, ancora non del tutto spiegate, anche se si è capito e si sa che c'è lo zampino del campo magnetico e delle aurore polari, che dopo magari vi dico anche meglio. Comunque la sonda ha trovato che negli strati più alti dell'atmosfera c'è meno fulmini, meno vaporacqueo, meno elio di quanto era stato immaginato, il che richiedeva ulteriori indagini ovviamente, e ha visto che la composizione di Giove è effettivamente simile a quella del Sole, ma è leggermente diversa, cioè un pochino meno elio almeno in quegli strati superiori dell'atmosfera, quindi vuol dire che l'elio probabilmente è sceso verso l'interno e che comunque è ovviamente un segno che Giove si è evoluto poi diversamente dal Sole, ma è chiaro, il Sole è diventato una stella e Giove no. Comunque la Galileo ha fatto molte misure, anche una missione che si è estesa più del previsto, ha anche fatto delle misure che non si aspettavano, perché c'è stato, non so se te lo ricordi, nel 94 la cometa Schumacher-Levy, che era su tutti i telegiornali, che andò a impattare su Giove. Quella era una cosa che non era stata prevista, perché la Schumacher-Levy fu scoperta l'anno prima dell'impatto, quindi molto molto dopo che la sonda era stata lanciata, progettata e arrivata a Giove. Però visto che c'erano, ovviamente ne approfittarono per studiare l'impatto, che dava comunque informazioni sulla densità, sulle caratteristiche dell'atmosfera esterna superiore, insomma, di Giove. Adesso
me la ricordo benissimo, fu spettacolare, perché avvicinandosi con la gravità si ruppe in vari pezzi, e quindi ci fu una serie di aggiovaggi. Una serie di
esattamente aggiovaggi. Che poi non erano neanche aggiovaggi, perché è l'atmosfera di nuovo, certo, non il pianeta. Però c'erano proprio queste sorta di cicatrici, di buchi neri lasciati, che ancora vengono ci sono le immagini in rete, i video vengono studiati,
e fra l'altro questo convalidò la teoria che Giove è un grande difensore della Terra, perché con la sua immensa gravità ci blocca un po' di
certo, ci ripulisce parecchio, insomma, l'ha fatto in passato e lo fa anche adesso. E vi dicevo, ora c'è un'altra missione che sta orbitando attorno a Giove e alle sue lune, che si chiama Giuno, che sarebbe Giunone, la moglie motivatamente gelosa di Giove, che per controllarla era capace di vedere cosa combinasse il marito anche attraverso le nuvole, no? Per cui il nome mi pare azzeccatissimo. È una sonda sempre della NASA, partita nel 2011, arrivata nel 2016, che ha a bordo anche due importanti strumenti italiani, uno a guida INAF. E poi io vi dico delle curiosità: c'è una placca a bordo di questa sonda, fornita dall'ASI, dall'Agenzia Spaziale Italiana, che raffigura Galileo Galilei e in un autoritratto, e il passo del manoscritto in cui registrava le osservazioni di Giove, la scoperta dei satelliti Medicei, e l'originale di questa cosa qui, tra l'altro, è qui a Firenze, conservato alla Biblioteca Nazionale. E poi ci sono tre personaggini Lego di alluminio, protetti da una coperta termica, che rappresentano Giove con la barbona e la folgore, Galileo pure con la barba e con il telescopio, e Giunone, che invece ha una lente di ingrandimento. Comunque, tornando alla scienza, gli scienziati hanno a lungo pensato che Giove avesse un piccolo nucleo solido, cioè quindi questa atmosfera di questi gas in cui c'è anche altri elementi oltre idrogeno, elio, ammoniaca, insomma varie cose, e poi dopo è uno strato di elio e idrogeno liquido, e poi si pensava che ci fosse un piccolo nucleo solido di idrogeno probabilmente, o comunque però solido. E invece i dati raccolti dalla sonda Juno suggeriscono che il nucleo sia molto più grande del previsto, però non solido e non netto, diciamo parzialmente dissolto, senza una chiara separazione dall'idrogeno che lo circonda. Vista la grossa pressione che ci deve essere ovviamente a quel livello dentro il pianeta, l'idrogeno, che normalmente è gassoso, è compresso sicuramente in un fluido che non è nemmeno proprio idrogeno liquido, viene chiamato metallico liquido, che è un fluido molto conduttore elettricamente e quindi in grado di generare campi magnetici potentissimi. Infatti questi sono stati osservati. Giuno è una sonda che gira intorno a Giove in un'orbita polare, cioè che passa e sorvola i poli, e questo è fatto apposta perché si vogliono studiare il campo magnetico e le aurore polari, che sono estremamente interessanti e che sono state viste anche su Giove. E sopra il Polo Nord, per esempio, c'è un grande vortice centrale quadrato e circondato da 8 vortici più piccoli, estremamente simmetrici, no? È bellissima la foto, se la cercate insomma su internet, ciascuno con un diametro di circa 3.000 chilometri. E c'è uno studio pubblicato il mese scorso che dice che il fatto che questi vortici non si mescolino in un unico grande vorticione, diciamo, potrebbe essere determinato dalla densità alla base dei vortici stessi, e cioè sotto questi ci sarebbe materia meno densa, più leggera. Cioè anche questo studio è qualcosa che ci aiuta a capire sia come funzionano i campi magnetici, perché le aurore polari, l'abbiamo detto, sono dovute anche sulla Terra ai campi magnetici, e su Giove è potentissimo il campo magnetico, e probabilmente appunto si origina nel nucleo, in questo nucleo che ancora stiamo studiando, e poi anche la densità e quindi la composizione, la materia dentro negli strati più interni e poi via via sempre più esterni. Comunque c'è ancora da studiare tantissimo, forse la missione Juno sarà estesa, ma forse no, per il momento sembra che l'amministrazione Trump avesse
tagliato tutto su tutti i fondi,
e quindi anche se da là e funziona, siccome per tenerla in vita occorrono denari, chiaramente certo, se quelli li tagliano bisogna farla morire. Per farla morire, come la sonda Galileo, si pensava, ora forse Giuno no, però per esempio la Galileo è stata fatta schiantare su Giove, perché se rimaneva in orbita c'era il rischio che impattasse per esempio contro Europa o altre lune, e siccome è una sonda che non è stata prima del lancio sterilizzata, c'era un pericolo di contaminazione. Europa e le lune di Giove sono interessantissime perché potrebbero anche essere, diciamo, in
ospitare
grado di ospitare qualche forma di vita, per cui farle schiantare ovviamente con una sonda terrestre potrebbe portare delle contaminazioni che non vanno bene, insomma, che poi non si sa che cosa si trova, no? Magari trovi un microbo, ma viene dalla Terra.
Dottoressa, Giove è grande, si potrebbe parlare per tutta la giornata, ma abbiamo finito il tempo.
Parleremo un'altra volta delle nuove missioni.
Le lune sono addirittura ancora più interessanti, sono veramente incredibili. Tanti racconti di fantascienza si sono ambientati sulle lune di Giove.
Ma anche di scienza.
Buona giornata, dottoressa. Grazie davvero.
Ciao, grazie.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Mad Jazz 2026 a Prato, 7 serate di musica tra avanguardia e tradizione nel segno di Miles Davis e John Coltrane. Dal 15 febbraio fino al 27 marzo tra il Teatro Metastasio, il Fabbricone e altri luoghi della città, 11 concerti e 41 musicisti. Un cartellone ricco e articolato che abbraccia le molte anime del jazz contemporaneo. E insieme ai concerti, Mad Jazz Off, proiezioni cinematografiche, incontri e conferenze che animeranno l'intera rassegna. Info e biglietti Metastasio.it. La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Martedì 3, mercoledì 4 alle 20, venerdì 6, sabato 7 alle 19 e domenica 8 alle 17, Virgilio Sieni in Ma a che serve la luce? Virgilio Sieni danza Pasolini, un corpo a corpo tra gesto e parola ne Le ceneri di Gramsci, un flusso sonoro e pittorico sulla condizione umana.
2000 volte grazie da Controradio.
Siete oltre 2000 ad aver scelto di associarvi al Controradio Club. Grazie al vostro contributo, Controradio continuerà a informarvi ogni giorno con la cronaca e gli approfondimenti, a farvi ascoltare la musica che amate, a intrattenervi con intelligenza e passione.
Il vostro sostegno non è soltanto un aiuto concreto, è la forza che ci spinge a non fermarci, anche quando la strada si fa più dura.
Perché quando il gioco si fa duro?
Un grazie speciale a chi ci sostiene fin dall'inizio, a chi è con noi da anni e a chi è entrato nella grande comunità per la prima volta.
2000 volte grazie da Controradio.
Controradio.
Al volo, buongiorno Stefano Pissi degli Ortisi di Firenze.
Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
Ok, allora vediamo un po' cosa abbiamo oggi.
Oggi abbiamo una pianta erbacea selvatica della nostra flora che si chiama il bottondoro.
Eccolo qua, fammi leggere il prologo, Stefano.
Volentieri.
Per voler incontrare questa pianta bisogna mettersi gli scarponi e salire sulle montagne, proprio come fece il naturalista e teologo svizzero Konrad Gessner, quando, durante un'escursione sulle Prealpi svizzere, identificò il ranuncolo di montagna o bottondoro. E che bella introduzione, eh?
Bellissima, questa pianta.
Ce l'abbiamo presente? No, noi non l'abbiamo, sì. Non la vediamo nelle nostre montagne.
Possiamo, con questo clima diciamo moderno, possiamo adesso individuare dei cugini del bottondoro, che sono dei ranuncoli, che sono quelle piante erbacee basse che si evidenziano adesso per la fioritura gialla, quei fiori semplici gialli belli evidenti, e adesso nei prati in alcune esposizioni si possono notare. Per questa, per il Trollius europaeus, che è il suo nome scientifico, bisogna aspettare ovviamente la stagione, la primavera affermata e qualcosa di più per poterla vedere fiorire, ma bisogna guadagnarsela la fioritura, perché è una pianta oltre che montana anche non proprio così diffusa. Mi è venuto in mente di parlarne perché poco tempo fa abbiamo fatto un'escursione con l'associazione, siamo andati proprio in una stazione dove la pianta vegeta nelle foreste casentinesi, ed è interessante sapere che esiste. I nomi popolari sono Luparia, un ranuncolo di montagna, un ranuncolo doppio, e la sua caratteristica è appunto di avere questo fiore molto molto grande, qualche centimetro di diametro, di forma globosa, e gli dà il nome, gli conferisce il nome di Bottom d'oro. Infatti il troll dal tedesco antico significa globoso. E ne identifica appunto le caratteristiche fisiche, mentre nella lingua svedese pare che troll è il nome di una divinità nordica però maligna. Infatti la pianta è tossica, come tante sono tossiche i ranuncoli, quindi questa pianta della famiglia delle ranuncolacee.
Ma i troll sono quei giganti, c'è stata una serie di film, un paio di film di recente sui troll, sono dei giganti fatti di pietra, non buonissimi, ecco.
Quindi è una pianta da mangiare, ma da osservare. E la cosa interessante è che in questa stazione, dove questa pianta vegeta, che è sull'Appennino appunto, nelle foreste casentinesi, si chiama Poggio Scali, è un posto bellissimo, vi invito veramente a visitare, perché è proprio un seno di terra piena di erba che dà sbalzo sulla Romagna, ed è proprio magico arrivare fin lassù. Ora non si trova ovviamente la pianta in fioritura, però lì è interessante vedere come il Corpo Forestale dello Stato e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi stanno, oltre che proteggendo, anche tutelando lo sviluppo di questa pianta con determinate metodologie, facendo deviare il traffico dei turisti, insomma, non nel prato diretto ma in dei precisi camminamenti, dove appunto le persone possono vedere ma senza calpestare la pianta.
Comunque, man mano che raccontiamo le piante, io noto quante di esse sono velenose. Uno non ci pensa, le guarda. Per fortuna non andiamo a mangiare, non raccogliamo le piante in giro, però bisogna stare attenti, perché c'è una grande quantità di piante che sono anche belle ma che poi sono velenose, quindi assolutamente non mettetevi fiori in bocca.
Ecco,
va bene, grazie.
Si può, perché si va anche in galera.
Grazie. Grazie Stefano Pissi degli Artisti, buona domenica.
Viva la natura, ciao.
Ciao.
The bars of a jail, and I never felt completely female. I sleep when the sun starts to rise, so I spend the night drying my eyes. And I watch other humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face. Do they feel the same, or is it just me? Wish I could fly into that beautiful beam, and I don't feel. I'm struggling, I'm trying to be one of them, but I'm an alien around here. And I don't fit, I'm struggling, I'm trying to be one of them, but I'm an alien around here. I'm an alien. This gravity's wearing me thin. I'd probably breathe better on Mars, floating up there above the stars. And I watch all the humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face. Do they feel the pain, or is it just me? Wish I could fly. Yeah.
don't fit in. I'm struggling, I'm not trying. I've been one of them. I'm an idiot.
Ma che bella inversione dell'Interrupters, grazie, dice Nick. Grazie a te, Nick, per lasciare il messaggio al 342-8104-111. E poi vediamo un po', questa era una domanda per la dottoressa, ma non sono riuscita, l'ho letta troppo tardi. Vediamo un po', vediamo cosa diceva. Vista l'atmosfera di gas leggeri di Giove, il nucleo è un gas densissimo, quasi liquido, altrimenti come si spiega l'enorme gravità? Guarda, ha risposto, è un gas più che denso, denso quasi metallico, diceva. Ora non mi ricordo esattamente che cosa diceva, però a questa domanda, caro ascoltatore, ti aveva risposto appunto parlando del nucleo di Giove, anzi aggiornandoci con le ultime scoperte grazie alla sonda Juno. E ieri mattina intorno alle 9:04-9:05 avete passato un brano musicale molto bello. Vabbè, non posso risponderti, mi dispiace. Messaggio vocale.
Oltretutto il ranuncolo è la grande specializzazione, ultima specializzazione prima di fallire del tutto, dei fiorai di Sanremo, visto che siamo in stagione.
Sì, confermo, stanno andando di moda nella vivaistica, stanno andando di moda un monte di piante molto velenose, anche l'elleboro per esempio.
Infatti, quindi stiamo attenti con queste piante velenose. Buongiorno Stefano Tani, il nostro professore.
Buongiorno Jimmy.
Il libro della settimana. Di che cosa parliamo?
Il libro della settimana è il controcanto a un libro di poche settimane fa che era Il taglio del bosco di Cassola. Questa volta invece parliamo di L'uomo che piantava gli alberi, non li tagliava, di Jean Genet. E devo questo suggerimento al mio amico Stefano Pissi. Abbiamo sentito poco fa. Dunque, questo è un libro particolare, è breve ed è una specie di allegoria sulla vitalità delle piante, sull'attaccamento alla vita e al ritorno alla natura. È la storia di un pastore che poi diventerà anche un apicoltore, che con impegno costante riesce a riforestare da solo un'arida vallata ai piedi delle Alpi francesi.
Ah, che bella storia!
È raccontata da un giovane diciottenne che nel 1913, facendo una passeggiata appunto su queste Alpi, vicino alle Alpi della Provenza, insomma, si trova in questa zona appunto brulla e gli manca anche l'acqua, non ha una borraccia, e vede da lontano una figura che è appunto quella del pastore. Il pastore ha una borraccia, lo fa bere e poi lo porta in questo casale che lui ha risistemato, dove passano la notte. Il pastore durante la notte fa una cernita fra tante ghiande che ha raccolto, scegliendo le migliori, le prime 100, che il giorno dopo con un bastone di ferro e facendo appunto un relativo buco, una a una le metterà in terra, ricoprendo poi appunto il buco e la ghianda che ha messo, e giorno dopo giorno fa crescere un bosco, una foresta addirittura. Quindi ogni giorno piantava 100 ghiande e di queste 100 ghiande.
Ma questa è una storia vera, professore? È una storia vera?
No, non è una storia, è una storia in realtà inventata, che però nella lettura appunto il narratore sembra in qualche modo lo stesso Jean Genet, ma la storia che poi lui racconta è una storia che ha scritto appunto per mostrare il legame dell'uomo con la natura, e per mostrare appunto come la natura è qualcosa di rigoglioso e che si bisogna far crescere e rispettare, che gli alberi sono in fondo la fonte primaria della vita. Questa foresta cresce dove c'era prima soltanto vento e aridità e lavanda selvatica, e alla fine appunto la zona viene anche ripopolata dall'uomo. Tutti credono che questa foresta sia nata spontaneamente. In realtà, dice il narratore, che il pastore appunto non si fa mai avanti, fa di tutto per far credere questo, e i villaggi deserti abbandonati della zona tornano a essere ripopolati.
A chi consigliamo?
È allegorico. È tutto, è una visione anche antropocentrica, e anche se la storia non è del tutto vera, in realtà c'è stato in quegli anni qualcuno, ma sull'isola di Lussino, che ha fatto qualcosa del genere.
Però qui, professore, una piccola polemica, no? Cioè, alla fine è sempre antropocentrica. Perché a noi ci piacciono gli alberi. Però nel deserto c'è tanta vita, c'è la vita del deserto, che a noi non la consideriamo perché non ci piace. Quindi come rigiri la torta, qualunque cosa che è scritta, è sempre antropocentrica. Professore, che ne dice di questa mia riflessione?
Ma bisogna vedere se antropocentrico.
Perché se io sostituisco il deserto è vivo, non è morto, è morto per noi.
È morto per noi.
Però alla sua vita. Se noi sostituiamo il deserto con la foresta, perché il deserto non ci piace, la foresta sì, siamo antropocentrici, non c'è niente da fare.
Dunque, nella foresta si vive, però nel deserto mica tanto, insomma. Sì,
ma noi però.
Questa è la storia di una zona arida, appunto riportata in vita grazie alla ricrescita prima di un bosco, e quindi
stavo facendo il provocatore.
Lo so. Noi dobbiamo pensare anche a tanti alberi che vengono tagliati a Firenze, se vogliamo continuare a fare un pochino di polemica.
Scivoliamo sulla politica a questo momento.
Comunque è una bella storia.
A chi lo consigliamo questo libro, professore?
Senti, questo libro, che poi è pubblicato da Salani, va bene. Lo consigliamo, direi, anche ai giovani proprio. È un piccolo libretto illustrato che è stato pubblicato in francese nel 1953 e in Italia da Salani nel 1996. Salani, che ora non è più a Firenze purtroppo, è a Milano, è parte del gruppo Spagnol. E comunque io lo consiglierei proprio ai giovani, in realtà.
Bene.
Loro che dovranno piantare gli alberi se va avanti così, sai?
Bisogna piantare gli alberi, Grazie professore, buona giornata.
Anche a te, ciao Jimmy.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. The view.
Allora attenzione perché oggi, domenica 1 marzo, c'è un corteo con partenza alle 17:30 da Piazza Goldoni. Il titolo è Stop Bombing Iran, contro i nuovi imperatori per la democrazia e il diritto internazionale. Questo è il volantino che vi stavo leggendo. E però la cosa importante è che lunedì, domani, nella Newsline contro radio, dalle 8 farà un approfondimento proprio sull'Iran. Quindi due appuntamenti per voi: oggi alle 17:30 andate se potete a questo corteo, e domani mattina non mancate assolutamente. Dopo il blurb inizia la nostra Newsline, e naturalmente l'argomento del giorno non potrà che non essere quello che sta succedendo in Iran. Siamo arrivati alle 12:45 e abbiamo ancora un collegamento. Visto da New York, ti ho pensato tutta la settimana, perché le notizie della nevicata incredibile che c'è stata a New York all'inizio di settimana, te la sei beccata anche questa, Giulia?
Mamma mia, grazie per il pensiero, è stato veramente pesante, perché ha nevicato da domenica a pomeriggio ininterrottamente per 24 ore. Non ho mai visto nevicare così tanto, era assurdo. Molto bello, però no. Direi anche basta, ecco, sono pronta alla primavera.
Il problema è che quando nevica a New York non si scioglie subito, ci mette un po' di tempo, vero? E poi diventa orribile, perché diventa tutta nera, sporca. Esatto. È stato così, Giulia?
Sì, e c'era addirittura quella che non si era sciolta da 3 settimane fa, perché aveva nevicato e era congelato perché faceva freddissimo, quindi c'erano già sulle strade quella, la neve vecchia nera, in più neve nuova, però ora diciamo che fa più caldo, quindi si sta sciogliendo tutto. È tutto molto slushy, come dicono qua.
Yeah. Cambiamo argomento, sempre nell'arte. Questa è la prima puntata dedicata alle fiere d'arte. Ma che cosa sono le fiere d'arte?
Esatto, cambiamo. Visto che abbiamo parlato nelle scorse puntate delle gallerie, mi sembrava giusto e lecito parlare delle fiere d'arte, perché le gallerie sono direttamente coinvolte. Le fiere d'arte magari sono quelle che sono un pochino meno conosciute al grande pubblico, però in Italia abbiamo esempi come Artissima, Mi Art, sono queste insomma quelle più famose, giusto per avere un po' una base su cui partire per tutti. Fiere d'arte sono nate intorno agli anni 60, quindi è qualcosa di più nuovo, ecco, nel sistema dell'arte. E sono proprio delle esposizioni commerciali in cui le gallerie d'arte hanno il proprio stand ed espongono le opere per essere vendute.
Interessante, onestamente non ne conoscevo l'esistenza. Da dove partiamo? Qual è la prima che ci proponi e dov'è? Dove si trova?
Allora, la prima che vi voglio, in cui vi voglio trasportare è Art Basel, che è quella diciamo un pochino più famosa a livello mondiale, ed è nata in Basilea, Svizzera, e poi ha diramazione ormai in tutto il mondo, perché negli anni 2000 ha una edizione anche a Miami, che si svolge a dicembre, poi successivamente ha aperto anche a Hong Kong. Ne vediamo il mercato più verso l'Oriente.
Si chiama sempre Art Basel?
Esatto, si chiama Art Basel, proprio quella classica di Basilea, la prima, e poi gli altri hanno tutti nomi che vengono tipo Art Basel Miami Beach, Art Basel Hong Kong, certo. Art Basel. Adesso l'ultima edizione, la più nuova, è Qatar, quindi che è stata lanciata proprio quest'anno.
Molto interessante. Ma e che succede? Chi ci va? Gente normale o semplicemente gli addetti ai lavori?
Allora, no, diciamo che sono nate appunto per far vedere in un unico spazio tante gallerie, le proposte di tante gallerie riunite in un unico tetto, diciamo. Come funzionano? Diciamo che il gallerista che decide di far parte di una fiera, non solo deve pagare la quota del booth, quindi dello stand, quindi deve acquistare questo stand, e molto spesso nelle fiere che sono più rinomate e più famose hanno dei prezzi veramente incredibili. Prova a indovinare quanto può venire.
Non ho la più pallida idea. Decine di migliaia?
Un po' di più, diciamo sono sui prezzo medio alto è $50,000-$60,000.
Però
in cui sì, però si deve, non, cioè, non è solo questo stand, che certe volte ci sono l'illuminazione base, i pavimenti, ma uno deve portarsi anche, per esempio, ovviamente le opere, quindi c'è il trasporto di opere, le sedie, i tavoli per lo staff.
Che quindi solo le gallerie più importanti e più danarose se lo possono permettere. Quante ce n'è in media? Per esempio, in quella madre, la più importante immagino sia quella di Basilea. Quante gallerie riescono a concentrarsi?
Sono molte. Mi sembra ora questa di Basilea deve. La prossima edizione è a giugno, quindi sono sincera, non so se hanno ancora annunciato gli espositori, ma quella di Miami Beach ce n'erano più o meno 200-250.
Accidenti, è un grosso, enorme giro d'affari. E sì. Poi se ci partecipano vuol dire anche che vendono in queste fiere.
Esatto. Diciamo che è questo un po' il gioco, cioè il gallerista vuole partecipare perché comunque si vendono opere e partecipa a 5-10 fiere l'anno, però c'è da un po' da fare i conti in tasca, ecco, quanto vado a spendere per andare lì a partecipare e quanto posso prendere indietro, ecco.
Parliamo quella originale, quella di Basilea. Sì. Dove si tengono queste? In palazzetti dello sport? Quali sono le strutture?
In molto molto grandi. L'edizione inaugurale della fiera, appunto, in Basilea, che era in Svizzera, è stata fondata da dei galleristi e fu lanciata un po' come un esperimento proprio da galleristi a beneficio delle gallerie, degli artisti ovviamente e collezionisti. Quindi i collezionisti potevano andare in un luogo e vedere tanti espositori e decidere quali opere comprare. Quindi invece che andare, per esempio, un giorno a Milano, un giorno a Firenze, un giorno a Roma e quindi spendere ancora di più, vai in un luogo e vedi tante gallerie insieme. E la prima edizione fu proprio un successo perché accolse oltre 16.000 visitatori. Successivamente, poi negli anni 80, diciamo che la sua posizione crebbe ancora di più nell'arte contemporanea e crebbe anche non solo la fama, ma anche le gallerie potevano entrare e partecipare alla fiera, ovvero tramite un application. Quindi le gallerie devono presentare ciò che andranno ad esporre e poi c'è un comitato che decide se sono degni, tra virgolette, o meno di partecipare. Quindi c'era un processo di selezione molto più rigoroso.
Questo viaggio nell'arte contemporanea, Giulia, quello che risulta, che si evince, come dicono quelli bravi, è che è un mondo molto, molto più complesso di quanto uno non addetto ai lavori potrebbe mai immaginare.
Esatto.
Ti torna che è così?
Sì, è molto molto complesso e finché uno non c'è dentro comincia a capire i meccanismi, pensa che sia semplice. Io espongo delle opere e finisce lì.
Bene, c'è qualcos'altro da aggiungere su questa di Basilea, quella la madre di tutte le fiere d'arte?
Allora, diciamo che poi successivamente negli anni ovviamente si è andata a crescere, ci sono molte banche anche che supportano con partnership le fiere, quindi c'è proprio un vero business. La cosa divertente che magari ovviamente non tutti sanno è che ci sono dei giorni di preview, di apertura al pubblico, quindi ci sono dei giorni debiti, per esempio, in cui vengono solamente i collezionisti, VIP, quelli che sono invitati.
Una volta si chiamava vernissage.
Esatto. E addirittura prima che la fiera apri al pubblico si dice che le opere, il 90% delle opere
sono vendute. Va bene.
Quindi se andate a visitarla, magari ecco, fate. Pensate a questo.
Pensate.
Non potete acquistare tutto.
Nemmeno con il portafoglio pieno.
Esatto.
Le opere più belle se ne sono già cuccate. Incredibile, Giulia. Torneremo a parlare di questo la prossima settimana con un'altra fiera d'arte. Sì. Stai al caldo, stay warm.
Grazie, ciao a tutti, buona domenica.
Ciao.
E allora vediamo un po', sto dando un'occhiata agli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda quello che sta succedendo in Iran. Vediamo un po', 33 minuti fa, questa sto guardando la timeline della CNN, continua il caos sui viaggi mentre le maggiori linee aeree stanno praticamente chiudendo tutti i servizi in Medio Oriente. Questo 33 minuti fa, 9 minuti fa. Iran top clerics, le principali autorità iraniane religiose iraniane ordinano i musulmani di vendicare l'uccisione di Khamenei. 5 minuti fa, questo è il rischio elevato, molto elevato nel canale, nello stretto di Hormuz, persiste attualmente mentre sono in corso dei nuovi attacchi. Questo era 6 minuti fa. Questi sono gli ultimi aggiornamenti dalla CNN, sono le 12:57. Io mi fermo qui per questa conduzione. Naturalmente domani mattina alle 6 del mattino ci sentiamo all'apertura della radio. A tutti una buona domenica e buona fortuna.
Please access another experience.
Contro radio.
Access another
trouble, broken hearts and misery.